Buonasera a tutti, bentrovati. Lezione prima di Hanukkah. Stasera parleremo di tanti diversi topics, ma prima di tutto, come di consueto, andiamo a leggere il Tehillim, il 20-121, per Israele, che la pioggia non distrugga Israele. Lì non c'è una via di mezzo, o c'è siccità o c'è troppa pioggia, che Hashem benedica la nostra terra. Preghiamo per Israele, per i soldati, per i malati, perché Mashiach arriva, per ogni cosa buona. Preghiamo tutti insieme. 20 e 121. L'Anasiach Mizmore Davidi Ancha, Adonai Yom Sarah, Yezagev Hashem, Elo Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh, Umitzioni Sadeka, Izzekor, Kol Mincho Yisrecha, Beorat Chedash Nesela, Yitelecha Kilvavecha, Becholatzatcha, Yimalei Yerena, Bishotech Vashem Eloheinu, Nidgolim Alei, Adonai Kumishalotecha. אתה ידעתי כי הושיע אדם משה ולאם השם כושר בגבור יש אמונו אלב הרכב ואלב הסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרב ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושיע מלך ינינו ויום קורנו שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני יש השמיים והארץ אל תיתן לעמוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ראשון שומרי ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימיניך יומם השמש ולירקק ולך ולילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם אמן אמן אמן. Questa serata, questa lezione la dedichiamo, come abbiamo scritto nel titolo, a Lucia Sarti, che è qui con noi, ormai da anni che non perde una lezione, fa sempre commenti, è sempre vicina. Perciò grazie di essere qui con noi, grazie degli aiuti che ci manda di tanto in tanto, e Be'ezrat Hashem, che Hashem lo possa benedire a lei e a tutta la famiglia. La seconda dedica, che non abbiamo scritto apposta, perché è una sorpresa, vogliamo dedicare degli auguri al nostro tecnico Edoardo, che non è qua stasera, ma Edoardo è Micol Maraskalchi, che stasera, cioè Hanukkah, la prima sera di Hanukkah in realtà, è il loro anniversario di matrimonio. Edoardo è quello che ci fa tutti i film, che fa YouTube, tutto quello che noi facciamo passa tramite le sue dita e il suo computer. Perciò, Micol, tuo marito ti ha fatto una sorpresa. Io so che tu stasera non sei qua con noi, ma sarai domani, venerdì, a ascoltare la nostra diretta. Sappi che Edoardo ti pensa, Edoardo ti fa le sorprese e sicuramente ti avrà festeggiato anche in questi prossimi giorni. Perciò tanti tanti auguri, che possiate veramente crescere sempre e avere una famiglia forte, sana, serena, sia nell'aspetto fisico che anche nell'aspetto spirituale, di avere figli che continuano la vostra strada e anche di più, di Torah e Mitzvot. Tanti, tanti, tanti auguri, Mazal Tov. Benissimo. Questa settimana avrete visto i vari video che ho postato. Era il 19 di Kislev, che era la Rosh Hashanah della Hasidut. Ogni anno noi festeggiamo questo giorno, a volte la settimana prima, a volte il stesso giorno, ma settimana scorsa non ne abbiamo parlato, ne parleremo stasera. E come ogni anno, 19 Kislev è, diciamo che nel 1798, il primo Rebbe di Lubavitch, ovvero l'autore del Tanya, l'Admura Zaken, lui era stato imprigionato. Stiamo parlando dell'epoca dell'impero zarista, e in Russia ovviamente era vietato divulgare parole di Torah. Era vietato divulgare ebraismo. In realtà tutte le religioni erano bandite, ma quella ebraica specialmente più delle altre. Perciò lui era stato accusato di essere una spia con l'impero ottomano, e perché lui mandava soldi in Israele per i poveri di Israele. Tutta una lunga storia. E è stato messo in prigione perché poteva essere un pericolo per la madre Russia. Però ovviamente noi sappiamo che quando succede qualcosa giù in basso, forse queste cose le ho già raccontate in altre lezioni, abbiate pazienza chi ha già sentito. Noi sappiamo che quello che succede qui giù in basso in realtà è uno specchio di quello che c'è in cielo. L'Alter Rebbe, l'Admura Zaken, l'autore del Tanya, era una persona molto energica, molto un saggio grandioso, che lui aveva cominciato a divulgare parole di Hasidut. Hasidut è, abbiamo spiegato diverse volte, è la parte esoterica, la parte nascosta, le perle della Torah, e lui le divulgava alla grande. E allora l'accusa che è nata su di lui in cielo era: come osa, come si permette questo umano che prende le parti nascoste della Torah, i segreti, le perle di saggezza della Torah, e va e le insegna a tutte le persone, anche i più semplici, anche i meno eruditi, una cosa che secondo loro non era da fare. Allora, quando c'era un'accusa in alto, si è creata anche un'accusa qui in basso, allora l'hanno arrestato. Il re è rimasto 53 giorni in prigione, e dopo di questo è uscito e ha scritto il Tanya, che erano 53 appunto capitoli. Ma la festa che noi festeggiamo non è soltanto la liberazione di un personaggio, di un tzaddik, più che altro è la liberazione della Hasidut. Vuol dire, quando lui è stato liberato qui in giù in basso, vuol dire che in alto l'accusa, la vera accusa era dall'alto, è stata cancellata. Vuol dire che è stato permesso anche dall'alto di poter rivelare la Hasidut, gli insegnamenti profondi della Torah. Perciò il 19 di Kislev è quando lui appunto è stato liberato, e vuol dire che lo studio della Kabbalah, Hasidut e tutte queste parti esoteriche è stato ufficializzato anche dall'alto. Perciò per noi questo è una grande vittoria, un grande momento, perché Hasidut viene chiamato Or v'chayut nafshenu, luce e vitalità, perché la Hasidut è quello che viene a portare nell'ambito della Torah. La Hasidut non viene a cambiare la Torah, mai sia, noi non siamo, non si cambia la Torah. La Hasidut viene a dare chayut, vuol dire vitalità, e viene a dare or vuol dire luce. Ovvero, un esempio che molte volte è fatto in passato: se una persona ha una tavola imbandita di ogni bene, di ogni cibo e così via, però se la luce è spenta, il cibo è lì, ma tu non lo puoi vedere. Se accendiamo la luce, oh, si fa luce, e tu puoi avere godimento e piacere di ogni cosa che c'era già. Perciò dare una luce per vedere. Questo è quello che la Hasidut fa. La Hasidut viene semplicemente a dare una luce di positività a quello che la Torah ci insegna. Nella Torah ci sono molte storie negative, molte storie, come stasera, fauda tra fratelli, un fratello che prende le benedizioni dell'altro fratello, e così via. Anche altre storie più avanti, di uno che fa una sommossa contro Mosè, Korach e così via. Allora, di tutte queste storie che la Torah ci viene a narrare, anche lì dove c'è una storia un po' negativa, la Torah della Hasidut, la Hasidut mette la luce e ti fa vedere che in realtà, anche lì dove sembra un qualcosa di negativo, in realtà, se andiamo a vedere in profondità, in realtà questa storia ci racconta un qualcosa di estremamente positivo, ed è questa appunto la forza della Torah, della Torah della Hasidut. Vuol dire, apprezzi in modo più profondo quello che la Torah ci viene a raccontare, apprezzi più profondo le varie usanze, le varie mitzvot, tutto quello che riguarda la vita spirituale e anche in realtà la vita materiale, ti dà positività, ti fa vedere un'ottica diversa. Perciò ti fa vedere le cose con luce positiva, e chi studia la Hasidut, come noi facciamo ogni settimana, ogni giovedì sera, lui assorbe positività. In questa vita che ormai è difficile, possiamo vivere con più serenità, con più tranquillità. Ovviamente i problemi, le difficoltà, tutto rimane, ma la Hasidut ti insegna a vedere tutto questo in modo diverso, perché vedi che c'è la presenza di Hashem dietro, c'è il disegno di Hashem dietro ogni cosa. Anche quando una persona sta soffrendo, anche quando una persona va in macchina e si buca una ruota, qualsiasi cosa sia che a noi magari dà fastidio, Studiando la Hasidut, noi possiamo apprendere in realtà non guardare solo la parte esteriore di questo misfatto, di questa sofferenza, guarda in profondità e cerca di capire che ogni cosa in realtà è da Hashem. Perciò la Hasidut viene anche a risvegliare la nostra fede, la nostra Emunah. Perciò quando tu hai fede in Dio, anche le peggiori situazioni nella vita, cosa fai? Metti una luce e cerchi di capire cos'è il messaggio che Hashem ti sta dando, il perché di questa sofferenza, e allora vedi tutto in un modo diverso. Vedi tutto che tu sei, non sei più uno schiavo della vita, un succube della vita, ma sei un qualcuno che sta vivendo un momento difficile perché Dio gliel'ha mandato, e visto che gliel'ha mandato Dio, ci si insegna, vai a vedere in profondità dove sta la benedizione, perché ogni cosa che Dio manda è una benedizione. Dove sta la benedizione di questo misfatto che tu stai vivendo? Settimana scorsa, no? Abbiamo parlato di Giacobbe che fa la lotta con l'angelo di Esaù, e poi alla fine lui lo aggrappa e dice: dammi una benedizione. All'angelo, e Jacob chiede all'angelo che lo voleva uccidere una benedizione. Come è possibile? Fino ad un attimo fa ti volevo uccidere, come fai a chiedere una benedizione proprio da lui? Infatti la Hasidut ci insegna una cosa meravigliosa. In questa storia la Hasidut ci insegna che anche da una cosa del genere, da un qualcuno che ti vuole uccidere, tu devi essere capace di tirare fuori una benedizione. Perché le cose che ci succedono sono soltanto per farci del bene, sono soltanto per spronarci, rafforzarci, invogliarci. E allora è ovvio che se ho vissuto una situazione difficile, è ovvio che era una cosa da Dio. Perciò Dio mi ha mandato questa difficoltà per rafforzarmi. Perciò non posso uscire da questa situazione ugual modo di come sono entrato. Devo uscirne migliorato, devo avere un vantaggio. Perciò Giacobbe ci insegna: ho fatto una lotta con un angelo per tutta la notte? Mi ha fatto zoppicare, mi ha ferito? Sicuro devo uscirne con qualcosa di più. Perciò chiede una benedizione. Da ogni misfatto tira fuori una benedizione. Questo è un modo di vedere della Hasidut. È facile vedere tutto nero, tutto brutto, è facile vedere che noi stiamo soffrendo e non vediamo un futuro, non vediamo l'uscita del tunnel. Molto facile, ma non è quello che Hashem desidera. Hashem, ricordiamoci, ogni volta che c'è una difficoltà, lo fa soltanto per rafforzare noi, per farti capire che devi andare a cercare di migliorare te stesso. Cominciamo. Parlare di Hasidut si può parlare in infinito, ma cominciamo ad andare a vedere stasera dalla nostra parasha un po' di Hasidut, appunto, mettiamo un po' di luce sulla storia. Giuseppe, anche qui Giuseppe, che non era molto amato dai suoi fratelli perché erano gelosi, cosa fanno? Lo prendono e lo vendono, nel senso lo vogliono allontanare da casa, poi vedremo il perché. Giuseppe arriva in Egitto e viene comprato come schiavo da Potifar. Potifar l'ha preso in casa e Giuseppe era una persona veramente brillante e tutto quello che faceva diventava sempre il capo di dovunque lui stava, se non che la Torah ci racconta che la moglie di Potifar si era invaghito di lui, ne abbiamo parlato tante volte, voleva sedurlo, ma lui ovviamente non cedeva alle sue seduzioni, nonostante lui fosse un ragazzino di 17 anni, non aveva niente da perdere, nessuno lo conosceva, era un paese estraneo. Non avrebbe fatto nessuna brutta figura, e invece lui è rimasto un tzaddik, non ha voluto fare niente. Anzi, proprio il fatto che lui non ha ceduto a questa donna, questo l'ha inguaiato, perché lei è andata a dire a una menzogna al marito: eh sì, questo ragazzo ebreo che tu hai portato in casa nostra l'altro giorno ha cercato di sedurmi, e perciò lui è stato messo in prigione. Benissimo, malissimo. Arriva in prigione e sta lì. La parasha nostra racconta che una mattina Yosef, Giuseppe, si sveglia lì in prigione e vede due dei suoi compagni che hanno una faccia depressa, una faccia triste. Chi erano questi due? Uno era il ministro, erano due ministri del re, uno era il capo coppiere, colui che organizzava il vino, versava il vino, eccetera, eccetera, per il re, per il faraone, e l'altro era il capo panettiere, era colui che organizzava tutto quello che era il pane e così via. Lui una mattina si sveglia, li vede che sono depressi, gli chiede: "Ma dua pnechem ra'im hayom? Raccontatemi, come mai oggi siete così demoralizzati, con una faccia lunga?" Allora qui il Rebbe prende questo passo, questa domanda di Giuseppe, e chiede: "Ma cosa vuol dire? Che tipo di domanda è? Perché siete tristi? È ovvio che sono tristi, sono in prigione." E specialmente le prigioni dell'epoca in Egitto erano delle cose disumane. Allora qui la domanda è: "Giuseppe, che tipo di domanda è?" La domanda è semmai: "Tu perché sei felice?" Perché se tu fai una domanda del genere, implica che tu sei felice, sei gioioso, non stai soffrendo. Allora la domanda è: "Ovvio, sono tristi, ovvio, perché sono in prigione." Allora l'altra domanda è: "Giuseppe, perché ti interessi di qualcuno che ti odia, dei tuoi nemici?" Ricordiamoci, lui era l'ebreo e qua siamo in Egitto, che odiavano gli ebrei. Lui, Giuseppe, non guardava amico, nemico, vedeva comunque due compagni di disavventura e si è preoccupato per loro e gli ha chiesto: "Perché? Cosa c'è che non va?" Giuseppe, oltre a essere in questo momento in prigione, lui arriva da una storia drammatica, da fratelli che lo odiavano, erano gelosi di lui e lo vendono, poi arriva qui, viene accusato. Non ha passato momenti facili. Giuseppe ha sofferto molto nella sua vita, eppure, nonostante ciò, lui era a un livello di capire che in questo momento lui non soffre. Perché non soffre? Perché capisce che lui è lì per una missione, capisce che lui è lì per la volontà di Hashem, non sa esattamente che cosa deve fare, non sa perché esattamente il destino lo porta lì, però lui sa che se è lì è perché Dio l'ha mandato lì, perché Dio lo vuole lì. Allora questo lo rendeva felice perché? Per il fatto che lui stava vivendo un qualcosa, un disegno di Hashem. Adesso il Tanya, abbiamo fatto un po' di domande, adesso cerchiamo di elaborare un po' le risposte. Il Tanya, che appunto noi festeggiamo questi giorni, che è il libro base della Hasidut, dice che in un combattimento, quando sono due persone, non necessariamente vince chi è più forte. Molte volte per vedere una persona più forte e l'altro avversario, che è più debole magari, può anche vincerlo. Perché se quell'altra persona, che è il più debole, è più energico, più vitale, mette tutta la sua forza per combattere l'avversario, e se magari l'avversario magari non lo prende sul serio, perché dice: "Ah, questo è un mingherlino, lo batto subito", allora non si impegna. Vedete, le due cose insieme, può capitare che il debole, visto che si è impegnato tantissimo, riesce a buttare giù quello che è più forte perché non si sta impegnando. Perciò non necessariamente chi è più forte vincerà, ma in realtà chi mette più forza, chi impiega più forza, più energia, più vitalità. Infatti, questo vale anche per la nostra anima. Il combattimento che noi abbiamo tra il bene che c'è in noi e il male che c'è in noi, la nostra anima con il nostro Yetzer hara, non per forza Yetzer hara deve vincere, dipende da come noi, se noi siamo energici e vitali nella nostra anima e facciamo tutto con gioia, allegria, positività e fede in Hashem, anche se Yetzer hara è molto forte, come nel caso di Giuseppe, no? Che non ha ceduto, allora. Perché non ha ceduto? Perché lui conosceva la forza della sua anima, conosceva le sue potenzialità interiori e non è caduto. Così anche noi. Se Se siamo forti e crediamo in noi stessi, possiamo superare e combattere tutte le varie prove della vita. Anche appunto la prova più grande. Adesso bisogna capire che tutto è in mano di Hashem. Quando tu stai combattendo per qualcosa, non sei da solo. C'è Dio con te. È vero, è vero. Dio magari ti ha mandato questa prova, ma lo sta facendo per farti dare l'occasione di poter superare e diventare più forte. Perciò siamo felici, tornando a Giuseppe, dobbiamo imparare anche noi a essere felici perché noi ci fidiamo di Hashem. Anche quando tutto sembra che stia andando per il verso opposto, per il verso storto. Non dobbiamo mai perdere la nostra sicurezza, la nostra fede in Dio, perché Lui controlla e governa il mondo intero e, come dicono anche nel mondo, non c'è foglia che si muova senza che Hashem lo voglia. In realtà è un detto hassidico. Il Baal Shem Tov diceva che era il maestro del Tania. Lui diceva: quando una foglia cade da un albero, per esempio, se la foglia cade in un posto piuttosto che un altro posto, in un lato della foglia o dall'altro lato, tutto è divina provvidenza. Non è a caso che le foglie cadono. Infatti, una volta, quando il Baal Shem Tov raccontava questo ai suoi alunni, allora un alunno fa: dai, maestro, com'è possibile che se una foglia cade lì piuttosto che lì, che differenza vuoi che faccia al mondo? Allora il maestro dice: guarda quella foglia, vai a alzarla. La alza e vede che c'era non so quale animaletto, non mi ricordo esattamente, una lumaca o quello che sia, e dice: vedi, nel freddo dell'inverno della Russia, Hashem ha fatto cadere questa foglia su questo animale per potergli dare calore, per proteggerlo dal freddo. Perciò, dell'Ucraina, non della Russia. Perciò vediamo che anche una foglia dove cade in realtà è divina provvidenza. Perciò Yosef, Giuseppe, ha sofferto, ma è felice perché capisce che fa parte del disegno di Hashem. Lui in questo momento sta facendo una missione di Hashem, dove doveva essere in prigione. Doveva portare luce di Dio in quella prigione. Inoltre, come c'è scritto appunto nel Tania, un altro concetto molto importante da imparare, da fare proprio tesoro della vita, c'è scritto nella Kabbalah e nel Tania che il mondo viene ricreato ogni istante, ex novo. Non è che Dio ha creato il mondo quasi 6.000 anni fa e ha lasciato il mondo a sé. No, Dio, secondo la Kabbalah, ricrea il mondo ogni istante. In che modo? Le famose 10 frasi con cui Dio ha creato il mondo a Bereshit, che sia la luce, che sia questo e quest'altro. Lui queste frasi, queste 10 frasi, continua a ripeterle 24 ore su 24 da quel giorno in eterno. E il Tanya spiega: se mai dovesse succedere, per assurdo, che Dio si fermasse anche per un solo secondo di ripetere queste frasi, il mondo tornerebbe a essere Tohu Vavohu, quello che era prima della creazione. Vuol dire che questa energia che Dio ha emesso nel mondo per creare il mondo all'epoca, questa energia continua è come togliere la spina del frigorifero. Se togli la spina, il frigorifero non funziona più, è spento. Perciò Hashem è come se continua a dare l'elettricità al mondo, la spina è sempre attaccata e lui ogni istante continua a ricreare il mondo nuovo, ricreare, non soltanto tenerlo in vita, ma ricreare. Perciò ogni istante c'è un'energia divina che è in continuo contatto con ogni creatura e con ogni cosa che c'è nel mondo. Perciò una persona, quando guarda i suoi problemi, cosa deve pensare? Deve dire: io sono ricreato, rigenerato ogni istante. Vuol dire che Da un momento all'altro, visto che c'è un nuovo mondo, un nuovo io, col mondo nuovo può cambiare anche la mia sorte. Forse i miei problemi rimangono nel mondo che Dio appena, che è appena passato. Ogni secondo c'è un mondo nuovo, no? Ogni secondo Dio parla, ogni secondo c'è un nuovo mondo. Non è detto che i tuoi problemi ti inseguono in eterno. Forse rimangono nel vecchio mondo di un secondo fa. Perciò quando una persona pensa a questi concetti del rinnovamento di me stesso e del mondo, allora dice: wow, può essere che rinnovando tutto possa cambiare, perciò siamo felici. E questo è il concetto che dà la forza di avere fiducia nei problemi, che i problemi si possono risolvere a causa appunto di questo continuo rinnovamento. Questa è una cosa importantissima. Che chiedo veramente di ricordarvi questo concetto, che nei momenti di difficoltà spolverare questo concetto per dire: ah, ce la posso fare, tutto può cambiare. Perciò quando Giuseppe vede i due prigionieri che sono tristi, non riesce a concepire come sia possibile una cosa simile. Come può essere triste? Siamo qua in missione di Hashem. Per lui era naturale che non c'è sofferenza, non c'è problematiche, è quello che Hashem vuole. Il risultato, fate attenzione, il risultato di quest'ottica meravigliosa, divina, che aveva Giuseppe, a cosa ha portato? Che lui chieda a loro, nonostante fossero i suoi nemici, nonostante che quello che vuoi, il risultato del suo modo di vedere è che cosa? Che lui ha chiesto a loro: perché siete tristi? E lui, quando loro raccontano i loro sogni, che hanno sognato, lui allora interpreta i loro sogni. E questo cosa causa? Che anni dopo, come finisce il sogno? Che uno dei due, il capo del vino, viene liberato, viene condonato e liberato, invece quello del pane viene ucciso. E infatti così succede. Allora, quando lui ha raccontato, interpretato i sogni in modo giusto, cosa succede? Anni e anni dopo, quando il faraone, vi ricordate, fa i sogni delle 7 vacche magre, eccetera, eccetera, lui non riusciva a trovare una risposta. Lì il capo coppiere del vino si ricorda: ah, Sua Maestà, c'è un ebreo in cella che anni fa lui è stato capace di raccontare i miei sogni, di dare una risposta ai miei sogni. Allora cosa succede? Lo portano dal faraone, il faraone racconta le sue storie, lui dà una interpretazione che a lui piace, che al faraone piace, lo libera di prigione e cosa succede? In un attimo diventa vice re. Da schiavo diventa vice re. Vice re d'Egitto, e salva tutto il mondo dalla carestia, perché era stato capace di arricchire e di portare soldi e cibo in Egitto. Tutta questa storia, che lui esce, si libera, diventa viceré e salva non soltanto la sua famiglia, il popolo ebraico, ma tutto il mondo, tutto questo da dove nasce? Dall'ottica positiva di un ragazzino ebreo. Perché lui un giorno si sveglia e chiede ai suoi compagni, tra l'altro non ebrei, tra l'altro nemici, come va? E questo essere capaci di chiedere a qualcuno come va, come stai, ha cambiato la storia del mondo. Perciò quello che ha salvato il mondo non era una forza politica o cose simile, ma un semplice saluto. C'è una storia che io ho sentito almeno 40 anni fa. Ero un ragazzino, era al tempio una volta, e ho sentito uno che raccontava questa storia. Non so se è vero, ovviamente. Siamo in Africa. E in Africa un gruppo di shohatim, di rabbini che fanno il taglio rituale degli animali, erano andati lì per fare una grande shechita, un grande taglio, tanti animali per poi congelarli e portarli in Israele da vendere. Adesso siamo in Africa. Ogni giorno entravano in questa fabbrica, in questo macello, e c'era un custode No, un custode di colore, siamo in Africa, che lui appunto è responsabile della sicurezza, dell'entrare, chiudere, aprire e chiudere le porte e così via. Benissimo. Un giorno, la sera, quando è finito il lavoro, tutti escono e per ultimo esce il, diciamo, il direttore dei rabbini, no? Chiamiamolo così. Allora, il custode dice al direttore, dice guarda che manca qualcuno qua. Manca qualcuno. Come manca qualcuno? No, no, sono sicuro che uno di voi non è uscito ancora. Vanno a cercare in tutti i posti e non trovano nessuno. Cosa succedono? Arrivano alla cella frigorifera. All'epoca, non è come oggi che ci sono le misure di sicurezza che anche da dentro tu puoi aprire la porta. All'epoca non c'era. Per sbaglio, uno dei rabbini si era chiuso dentro, era rimasto incastrato dentro e non riusciva a uscire. Urlava, batteva la porta, ma nessuno lo sentiva. Aprono la porta e gli salvano la vita. Al che i due rabbini gli chiedono: ma mi puoi spiegare come hai fatto a sapere che uno di noi è che è rimasto qua? Non è che tu hai un foglio, non è che tu scrivi chi entra e chi esce. Siamo tutti uguali, che differenza fa? Tutti barba, cappello, occhiali. Come hai fatto a capire? Come i cinesi, no? Sono tutti uguali. Allora il signore, il portiere dice così: questo qua, questo rabbino qui, è l'unico tra di voi che ogni mattina, quando entra, mi saluta. Come stai? Come sta la famiglia? La sera, dopo il lavoro, di nuovo si ferma. Come stai? Salutami tua moglie, ci vediamo domani, buona serata, eccetera, eccetera. Lui oggi so che era qui perché quando è entrato mi ha salutato. Ma quando è uscito non mi ha salutato. Perciò io sono sicuro che ero sicuro che lui era ancora qui perché lui ogni sera si fermava a salutarmi. Vedete un saluto cosa fa? Chi era lui? Alla fine era un custode di colore in Africa, non era un suo amico, non era qualcuno che vedeva ogni giorno, ma la cortesia di chiedere a una persona come stai può salvare la vita. Ci sono tante storie di persone che volevano togliersi la vita e hanno lasciato delle lettere e poi qualcuno per strada: come stai? Come va? Tanto che non ti vedo. E loro hanno deciso di non togliersi la vita soltanto perché finalmente qualcuno gli ha rivolto la parola, qualcuno gli ha chiesto, l'ha considerato, l'ha visto, gli ha chiesto come stai. E questo una persona gli ha salvato la vita. Non possiamo mai sapere il nostro ciao come stai, cosa posso fare per te, il nostro dare la nostra spalla a qualcuno su cui piangere. Non possiamo sapere quanto possa salvare una persona, quanto possa essere vitale per noi stessi, ma anche per la persona. Perciò abituiamoci a cercare di capire le persone che, anche se soffrono ma non lo dicono, di essere un po', di avere quella finezza di poter capire una persona quando soffre, ma anche se non lo sappiamo, comunque come stai, cosa posso fare per te, è un qualcosa di basilare. Perciò tutta questa storia, tutto questo cambiamento del mondo, la salvezza del mondo viene da un ragazzino che chiede a uno che lo odia: ciao, come stai? Giacobbe, papà di Giuseppe, amava particolarmente Giuseppe, gli fece questo vestito multicolor, questo vestito speciale. Questa fu anche una cosa che ai fratelli destò gelosia. E a tal punto che appunto l'hanno venduto per mandarlo lontano come schiavo, eccetera, eccetera. E abbiamo detto che Giuseppe dopo questo arriva appunto in Egitto. Più avanti, nella parasha prossima di Miketz, quando i fratelli vanno in Egitto perché c'è la carestia in Israele, e vanno appunto, cominciata anche in Israele è arrivata la carestia e sono andati a comprare cibo in Egitto perché sapevano che lì c'era cibo da comprare. Quando i fratelli si incontrano con Giuseppe, dopo anni, loro non l'hanno riconosciuto. lui invece li ha riconosciuti. Qua abbiamo due spiegazioni. La prima spiegazione è che loro non l'hanno conosciuto fisicamente. L'ultima volta che l'hanno lasciato era un ragazzino, senza barba ancora, e adesso è un uomo con la barba. Allora non l'hanno semplicemente non l'hanno conosciuto. Era cambiato e loro non l'hanno riconosciuto. Ma c'è un'altra spiegazione, questo è quello che Rashi dice, ma c'è una spiegazione hasidica che dice così: Giuseppe aveva riconosciuto i suoi fratelli. Cosa vuol dire riconoscere? Non soltanto fisicamente, capiva la loro spiritualità, capiva il loro modo di arrivare a Dio, il loro modo di avvicinarsi a Dio. E loro invece non capivano il strano modo di Giuseppe. Quando i fratelli l'hanno venduto non era semplicemente gelosia, ovviamente anche quello, ma vedevano in lui un modo strano di essere spirituali. Infatti, loro cos'erano? Erano dei pastori. Tutti i fratelli erano pastori. Perché? Un pastore cosa fa? Non è nella metropoli, non è in centro città, non ha a che fare ogni giorno con le cose, cioè la metropoli c'è cartelli pubblicitari oggi, magari che non si può guardare, o pieno di cose che bisogna fare attenzione agli occhi. Loro volevano stare lontani dai desideri, dalla vita peccaminosa, dalla realtà, dal mondo. Volevano stare lontani, erano eremiti in montagna, pascolavano gregge, vedevano Dio, la natura, ogni giorno pensavano. Una persona spirituale cerca di fare un lavoro come quello del gregge, non deve più di tanto affaticarsi, il gregge beve, loro pensano a Dio, poi è un lavoro molto spirituale. E lui cos'era invece? Non andava mai con loro a fare il gregge. Quando è arrivato in Egitto è diventato un manager, colui che era capace di giostrare tutte le ricchezze dell'Egitto. Perciò ai loro occhi lui era una pecora nera, era un pericolo, era un assimilato. Per quello che lo volevano allontanare dalla famiglia, che i loro figli, i nipoti non vedessero lo zio, che è un ribelle, perché loro vedevano in lui un modo di essere ebreo totalmente non allineato al loro modo di vedere. Per loro era possibile essere spirituali, però devi allontanarti dal mondo. Giuseppe invece si insegna, no, si può essere il più grande economista del mondo, il più grande commerciante del mondo, e in un stesso momento essere il più grande rebbe. Quello che era Giuseppe era un tzaddik senza eguali, ma nello stesso momento era un commerciante, era qualcuno che era capace di mandare avanti l'economia dell'Egitto. Non è un contrasto uno con l'altro. Questo è lo sbaglio che tanti fanno. Ah, io non posso essere osservante perché io faccio questo lavoro o quell'altro lavoro, sono una fotomodella, perciò non posso essere osservante. Non vuol dire niente. Ovviamente non è questo il caso di Giuseppe, ma era per dire questa diversità di vedute. Si può notare proprio nel vestito che il papà gli aveva regalato proprio a lui. Multicolor. Secondo i fratelli, fate attenzione, secondo i fratelli c'era soltanto un colore, cioè o bianco o c'è nero, non c'era il grigio che è una via di mezzo. No, loro erano così, o sì o no. Perciò, secondo il loro modo era essere tutti uguali, chiusi, appartati, altrimenti non puoi essere un bravo ebreo. Giuseppe al contrario. Giuseppe era rappresentato dalla tunica multicolore. Infatti, papà Giacobbe era ancora più avanti di tutti i figli, perché lui ha capito che loro sono così e Giuseppe cosa? Perché prediligeva Giuseppe? Perché vedeva che lui aveva una marcia avanti, che era aperto, che era capace di vivere in questo mondo senza scappare dal mondo e comunque rimanere un rebbe. Gli altri fratelli non riuscivano, perché magari erano più deboli di lui. Perciò Giacobbe vedeva molto lontano. Perciò ha fatto un vestito per lui perché rappresentava la sua identità interiore. Perciò, Il suo era un approccio diverso alla vita, era l'abilità di andare in un mondo di diversità e lì, in un mondo di diversità, che siamo tutti diversi, rivelare l'unicità di Dio. Non devi essere soltanto nel muro del pianto a Gerusalemme, nel posto più santo, per rivelare che Dio è unico, che Dio è grande. No, lo puoi fare anche in Egitto, che è tutt'altro, che è pieno di impurità. Lo puoi fare in qualsiasi era, in qualsiasi tempo, in qualsiasi posto. Essere capaci di rivelare, di scorgere, di capire l'esistenza di Hashem. Sicuramente è una missione più difficile e spesso può anche essere pericolosa, ma se hai la tunica speciale, la tunica nella testa, speciale di Giuseppe, allora non corri il rischio di assimilarti. Lui, i fratelli dicevano, ma questo è una pecornera, è un assimilato, insegnerà queste cose ai nostri figli, via, via, lontano da noi. Per quanto possa essere una missione difficile, quella di vivere nel mondo, a contatto con magari le altre nazioni, a contatto con tutte le cose peccaminose, è vero che è difficile, ma quella è la vera missione. La nostra missione è questa, di non scappare dal mondo, non io voglio vivere soltanto a Gerusalemme, nella casa di fronte al muro del pianto. Non esiste. Dobbiamo essere capaci di poter vivere dappertutto e comunque mantenere la nostra identità. Perché se tu sei soltanto ebreo e ti senti ebreo soltanto a Gerusalemme, allora non vale niente il tuo ebraismo, perché una volta che viaggi, per un qualsiasi motivo, allora perdi il tuo ebraismo, ti assimili, allora no. Giuseppe era questo, i fratelli erano tzadikim, ma in un altro stile, un altro livello, un livello diverso. Non erano in questo mondo, erano. Giuseppe era un grandioso, un tzadik, ma che viveva nel mondo. Perciò è una missione difficile, ma se tu hai in mente questo concetto del multicolor, tu diventi un leader nella società, non soltanto che non ti fai assimilare, tu diventerai un leader e riesci a creare una relazione più profonda tra te e Dio, perché lì dove c'è la difficoltà, lì c'è un collegamento più forte. Essere un ebreo ortodosso, un ebreo osservante a Milano, Roma o qualsiasi altro punto del mondo, è ovvio che è più difficile che essere un ebreo osservante al muro del pianto. Perciò dove c'è più valore, chi non è nel muro del pianto. Niente da togliere con la mitzvah di vivere in Israele, ci mancherebbe ancora, vivere in Israele è una grande mitzvah, quello che vuoi, ma la maggior parte degli ebrei non vivono in Israele. Perciò dobbiamo capire, lì dove ti trovi, lì porta la santità di Israele. Finché siamo in Galut, in diaspora, dobbiamo fare questo, portare la luce, la santità di Israele lì dove siamo. Poi quando arriverà Mashiach, tutto sarà Israele. Sai, questo è un discorso a parte. Perciò, quando tu riesci a creare una relazione profonda con Hashem, rivelando l'essenza di tutte le diversità, cioè che tutti i colori sono diverse espressioni di una singola verità. Tutte le varie nazioni, le varie religioni, siamo tutti figli di Dio. Siamo colore diverso, anime diverse, religioni diverse, credi diversi, ma tutti devono credere in un solo Dio. E questo è come cosa? Un mosaico. Un mosaico che cos'è? Tanti pezzi di ceramica, pezzi tagliati in un modo diverso, colori diversi che noi li mettiamo insieme. Cos'è un mosaico? Prendi pezzi diversi, colori diversi e lo fai diventare un disegno meraviglioso. Ma come? Ogni pezzo è diverso dall'altro, ognuno è colore diverso dall'altro, eppure riesci a metterli insieme, a creare un'affinità tra tutto questo. Meraviglioso. Questo esempio è meraviglioso. Perciò questo mosaico è la vita di oggi. Siamo tutti diversi. Un ebreo pensa in questo modo, un altro ebreo pensa in un altro modo, un'usanza così. I fratelli di Giuseppe sono diversi tra di loro. Eppure tutti insieme, nelle diversità, proprio nelle diversità si può arrivare a un'unicità. a scorgere l'unicità di un solo Dio. Se siamo tutti bianchi o tutti neri come vestito, se tutti ci vestiamo solo di nero, ed è il nostro modo di vedere, allora se tu sei bianco o giallo o verde io non ti riconosco, non va bene. Siamo tutti diversi, ma questa è la nostra forza, un mosaico, ricordatevi, un mosaico che è tutto diverso, ma alla fine dà un disegno meraviglioso dove vedi, ah, questo è Dio, nella diversità di scorgere l'unità di Hashem. Ma se non hai questo multicolor, non capisci questo concetto, allora sì che paradossalmente sei in pericolo. Perché se ti trovi in Egitto o in un posto simile, un posto dove che non hanno Dio e non hanno le tue stesse vedute, la gente non si comporta come te, ti trovi spiazzato. Se tu vivi in Italia, dove noi siamo in minoranza di numero, allora cosa fai? Come dicevo prima, ti senti spiazzato. Ma se tu sei un multicolor, riesci anche nelle diversità a godere di Hashem, allora ce la fai. Perciò non rischi veramente di perdere la tua identità, non rischi perché c'hai la testa connessa. Perciò i fratelli non capivano, non apprezzavano la sua rivelazione, la rivoluzione che Giuseppe faceva, di trasformare tutto il mondo intero in una dimora per Hashem. Questo è quello che Giuseppe ha fatto. E che non c'è nulla al di fuori di Hashem, anche se sono un commerciante, anche se sono una casalinga o quello che io faccio. Per questo che loro lo volevano vendere e allontanarlo. Perciò scappare dal mondo. Adesso non dico che noi dobbiamo andare per strada e guardare tutti i cartelloni e a mangiare nei ristoranti, non sto dicendo questo. Sto dicendo finché siamo in diaspora e viviamo nel mondo, dobbiamo essere capaci di non scappare da questo mondo, ma prendere il mondo, prendere il toro per le corna, come si suol dire, prendere il mondo, impadronirci spiritualmente del mondo, portare luce nel mondo, pur vivendo in questo mondo, senza aver paura, senza aver paura di assimilarsi o di perdersi e così via. Perciò essere un grande tzaddik, ma vivere nel mondo reale. Adesso concludo con domenica sera, questa settimana è Hanukkah, la prima candela di Hanukkah. Urgo a tutti di ricordarsi di accendere delle candele per 8 sere con la Berakhah e così via. C'è una storia molto interessante di questo ragazzo che racconta che lui è nato e cresciuto in Israele, ma a un certo punto, per motivi di lavoro del papà, si sono tutti trasferiti in America, negli Stati Uniti. Perciò lui, tutta la vita ha vissuto in Israele, arriva in America, per lui un mondo nuovo. Arriva la sera di Hanukkah. E Hanukkah è sempre vicino ai momenti delle festività natalizie. Perciò lui vedeva tutte, specialmente poi in America, tutte queste strade, anche in Italia in realtà, queste strade con le decorazioni, con le luci, vedeva in ogni casa la luce dell'albero di Natale, questo e quest'altro. E lui era la prima volta che usciva da Israele, non conosceva queste usanze non ebraiche. Perciò era rimasto abbagliato, era un ragazzino, un bambino, era rimasto abbagliato di tutta questa luce in ogni casa. Dice, perché noi non abbiamo queste luci anche noi in casa nostra? E loro hanno queste cose, noi no. Era rimasto, ripeto, era un bambino. Perciò lui era arrabbiato, amareggiato, che tutti hanno tanta luce e in casa nostra invece no. Era una delle sere di Hanukkah. A un certo punto nevicava molto forte e spesso succede che c'è un blackout, l'elettricità va via, addirittura a volte per dei giorni, hanno poi dei generatori elettrici, va bene, un'altra storia. A un certo punto lui va via la luce, va alla finestra per vedere cosa è successo, vede tanta neve e tutto buio, però lui vede che la sua casa in realtà era illuminata dalle luci delle candele di Hanukkah. Guarda la finestra e dice: ah, guarda, c'è un'altra casa che ci luce. Case ebraiche che avevano acceso i lumi di Hanukkah, loro avevano la luce. Invece tutti gli altri, le grandi luci che lui, era geloso di quelle luci, di colpo quelle case erano tutte spente perché mancava elettricità. Perciò questo è il messaggio di Hanukkah. La nostra luce non è una luce elettrica. La luce del popolo ebraico, la luce di Hanukkah, la luce della Torah, non è una luce che dipende dall'elettricità, che se c'è elettricità c'è anche luce. Noi anche nel buio creiamo luce nel mondo, perché abbiamo la Torah, perché Dio ci ha donato questa cosa meravigliosa che lui ha. La nostra luce non si spegne mai, illumina dentro casa, illumina la strada. Hanukkah è la luce, è la festa delle luci eterne del nostro popolo. Basti vedere la nostra storia. Dal primo ebreo Abramo, lo volevano uccidere, fino ad oggi che ci vogliono uccidere, eppure siamo l'unico popolo che non si è mai estinto, l'unico popolo che non si è mai spento. Certo, ci hanno decimati, ci hanno uccisi, ma rimaniamo sempre qua. Tutte le altre superpotenze, l'impero romano, i greci, gli austro-ungarici, i romani di oggi non è l'impero di Roma, i greci di oggi non è l'impero greco e così via, i persiani. Ma chi è rimasto l'unico popolo uguale? Il popolo ebraico. La lingua è rimasta la stessa, i vestiti sono rimasti gli stessi, gli usi e costumi gli stessi di 3.000 anni fa. Invece tutti gli altri sono spariti e sono soltanto nei libri di storia. Perciò la luce eterna del nostro popolo è la luce divina, la luce di Hashem, la luce della nostra fede, la luce di continuare anche durante le difficoltà di andare avanti, combattere per migliorare il mondo. Migliaia di fa, quando è successo Hanukkah, gli ebrei erano attratti dalla cultura greca. E infatti i greci volevano imporre gli ebrei di diventare ellenisti, di diventare dei greci. Però loro ci imponevano di dimenticare la nostra identità. Ma alla fine una famiglia dei Hashmonaim, i Maccabei, dissero basta. Non possiamo andare avanti così. E hanno combattuto per l'identità ebraica. Figuratevi, se loro dicevano: ok, diventiamo, ci assimiliamo a voi, rimanevano in vita, tranquilli, non dovevano fare. Loro hanno dovuto fare una guerra che hanno rischiato di morire, perché la guerra era un ebreo contro 1.000. Questa era la proporzione, se non di più. Gli ebrei erano pochi e non capaci di fare una guerra, al contrario i greci. Perciò loro sono andati a combattere non perché ci volevano uccidere, volevano ucciderci spiritualmente, volevano soffocare la nostra luce, la nostra anima. E gli ebrei, per custodire la nostra identità, hanno rischiato di morire in massa, ma Dio ci ha salvati. Una guerra invincibile, grazie all'aiuto di Hashem, l'abbiamo vinta. Anche noi oggi siamo attratti, come all'epoca, da falsi miti, da cose che luccicano e sembra che ci possano portare gioia. Invece non dobbiamo mai dimenticare chi veramente siamo. Ricordiamoci, è la festa dell'orgoglio. Mettiamo le Hanukkah in tutte le piazze del mondo. A Berlino, dove Hitler, il Machshemo, faceva i suoi discorsi contro gli ebrei, oggi dov'è Hitler? Non c'è. Oggi c'è una Hanukkah gigantesca nella piazza lì di Berlino, la Piazza Rossa in Russia e in tutti i posti dove facevano comizi e bruciavano gli ebrei. Oggi brucia le candele di Hanukkah. Vuol dire che noi abbiamo vinto. In quel momento abbiamo perso, ma era una battaglia. ma la guerra finale la vinceremo sempre noi, sempre. Anche oggi, noi, mandando avanti la nostra identità ebraica, il nostro orgoglio di essere ebrei davanti al mondo intero, questo è il miracolo dell'olio, che ci ricorda che la luce è dentro di noi, non è una luce elettrica di qualcosa che è esterno. E questa è una luce eterna. Nessuno al mondo potrà mai spegnere la luce di Am Israel, perché Am Israel Chai. E proprio nel buio più fitto si vede la luce. Se io accendo la luce di giorno, di giorno c'è il sole che copre la luce, ma se io accendo la luce di notte, proprio nel buio, la mia Hanukkah fa tanta luce. Proprio nel buio, vuol dire quando il mondo è buio spiritualmente e ci vuole soffocare, in questo momento la nostra luce illumina di più la strada. Dimostriamo a noi stessi, dimostriamo al mondo intero chi siamo. Aiutiamoci a vicenda, rispettiamoci a vicenda, amiamoci a vicenda. Dimostriamo il nostro orgoglio di essere ebrei, andiamo nelle piazze, questa domenica in tutte le piazze del mondo, dovunque ci troviamo, andiamo all'accensione, torniamo a noi stessi e alla nostra vera luce. Non cerchiamo di andare a godere delle altre luci, come il ragazzino, la luce di Natale, l'albero, no, noi abbiamo le nostre luci e quelle luci non si spengono mai. Quest'anno decidiamo di combattere il buio del mondo, la paura, il terrorismo. Accendiamo questa luce, portiamo luce in questo mondo, facciamo una mitzvah in più, connettiamoci con Dio. E beh, Be'ezrat Hashem, che Dio possa veramente benedirci, che in tutto il mondo la guerra finisca e possa arrivare la rivelazione di Mashiach. Amen. Ken Yehi Ratzon. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione. E domenica sera, se siete in città dove c'è un'accensione in piazza, partecipare e anche in casa propria accendere per tutte le 8 sere i lumi di Hanukkah. Shabbat shalom a tutti, Hanukkah Sameach e Mashiach now. Rak Tov. Rak Tov.